Laser.
Errante per una strada oscura, non s'affretta, cavalca e cavalca. Cavallo, chiedimi quello che vuoi, chiedi ogni cosa e ti darò risposta. Gli uomini non staranno ad ascoltarmi, Dio sa, anche senza raccontargli. Cosa strana, strana cosa. Perché arde il fuoco nel mondo? Perché la mezzanotte fa paura? E c'è forse qualcuno felice? Ti dico, e non mi crederai, che amo la notte e la strada, che amo che mi hanno bandito, e ancora domani diranno bandito. Vieni, tempo misericorde, di giovinezza bevi il dopo sbornia, togli il pungolo dei miei giovani anni dalla ferita, ora è poco, dolente, e più degli altri vivrò saviamente. Il cavallo non parla. E risponde, si trascina la lunga strada e nessuno si incontra felice, infelice qualcuno soltanto.
Coraggiosa, lo sguardo vivido sul mondo e il suo paese, la sua cultura. Parla, non si nasconde, assume dei rischi. Nella tradizione dei grandi intellettuali che si schierano contro il potere. Olga Sedakova è considerata la maggiore poetessa russa, erede dei più grandi come Mandelstam, morto nei gulag di Stalin, o Akhmatova, la grande dissidente con cui la Sedakova condivide la passione per Dante e la Divina Commedia. Nata nel 1949, autrice di numerose pubblicazioni, è stata insignita di diversi premi, tra i quali quello della Fondazione Solzhenitsyn, il premio Pushkin o il premio Schiller. Vive a Mosca, da dove ci ha rilasciato questa intervista. Signora, come sta vivendo lei questi giorni di guerra lì a Mosca? Quali sono i suoi sentimenti sul conflitto in Ucraina?
Oh, io chiamerei una tale vita una tortura morale. Ogni giorno si viene a sapere di nuovi suicidi, omicidi, distruzioni, violenze, atrocità, e tutto questo viene fatto in un paese che amo, dove ho moltissimi cari amici. Tutto questo viene fatto a un paese che non ha fatto assolutamente nulla di male alla Russia e non aveva alcuna intenzione di farlo. Tutto questo viene fatto in nome del mio paese. È un dolore di tipo speciale. È un senso di vergognosa impotenza. Non c'è niente che posso fare per fermarlo. Non può nemmeno esprimere pubblicamente il mio atteggiamento. E anche un senso di pericolo. Il prezzo del dissenso è ora molto alto. E c'è un altro lato di questo disastro. Mi rendo conto che la Russia è in uno stato di caduta libera, come ha detto il nostro eminente politico Grigori Javlinskij. Come un uomo che è saltato da una finestra, da una grande altezza e sta ancora volando. Come e dove atterrerà è ancora sconosciuto. La guerra, che nessuno si aspettava o poteva immaginare, è stata dichiarata non solo all'Ucraina, è stata dichiarata alla Russia. La Russia che amo si è deciso che non deve più esistere una tale Russia, il cui cammino è iniziato con la perestroica di Gorbaciov. Abbiamo finito. Corrispondente, la vita dei molti è quasi finita. E nell'ultimo mese molti di miei conoscenti se ne sono andati, altri stanno per andarsene, e queste partenze sono più simili alla fuga che all'emigrazione. Io volevo rimanere qui fin dall'inizio di questo disastro, ma come, restando qui, mantenere la dignità? Questa è la domanda.
Lei si sente libera di dire quello che pensa o fa particolare attenzione?
Io posso pensare e parlare. L'unica domanda è dove posso parlare. Parlare direttamente in pubblico, sulla stampa, nei grandi eventi culturali è ormai impossibile. Il mio amico direttore d'orchestra, che prima di eseguire un'opera ha detto che la musica e i musicisti sono sempre per la pace. E come un argomento ha suonato il tema del finale della nona sinfonia di Beethoven. E lui ha dovuto pagare un prezzo pesante per questo.
Come sta reagendo la popolazione russa?
All'inizio io penso che mi sembrava, e probabilmente a molti sembrava, che fosse così folle, così assurdo, che dovrebbe finire in fretta. Ma stiamo andando sempre più a fondo in questa progressione e l'accettazione della situazione sta crescendo. Ma anche se i sociologi dicono che verso 80% della popolazione sostiene l'operazione speciale, perché noi non possiamo dire la parola guerra, soltanto l'operazione speciale. Non si nota alcuna animosità nella gente, cosa che è avvenuta 8 anni fa durante la presa della Crimea. C'era questa animosità del popolo. Adesso coloro che sostengono queste azioni di solito ripetono 2 o 3 punti della propaganda ufficiale. Per esempio, stare in piedi per il nostro popolo o combattere i nazisti, eccetera. La propaganda e la disinformazione, a cui in realtà sono abituata durante gli anni sovietici, sta raggiungendo una forza straordinaria. I fatti stessi vengono negati, sono fake, si dice. Sorprendentemente, molte persone ci credono, e tra chi ci crede e chi no ne derivano battaglie e spaccature all'interno delle famiglie, tra genitori e figli, tra coniugi, tra colleghi di lavoro, all'interno della Chiesa ortodossa.
Ma secondo lei le indicazioni di questi sondaggi sono credibili?
Forse sono corrette.
Con la chiusura di Novaya Gazeta, il giornale del premio Nobel Muratov, che fu anche il giornale della Politkovskaya, ecco, c'è ancora qualche rimasuglio di informazione indipendente in Russia?
Non abbiamo nessun giornale indipendente adesso, dopo la nuova gazzetta è chiusa. Non abbiamo la televisione indipendente, dopo il Dvozhd è chiuso, né radio, dopo Echo di Mosca è chiusa, ma soltanto i mezzi elettronici sono, non più o meno si può trovare qualcosa, ma non ognuno sa usare questo.
Oh.
Ecco, ma secondo lei il patriarca Kirill che ruolo svolge? Qui si ha l'impressione che non si adoperi proprio per la pace.
Sì, questa è un'impressione corretta. In ogni sermone pubblico il patriarca riafferma il suo sostegno alla linea ufficiale, cioè praticamente benedice l'operazione speciale. E questo nonostante il fatto che una grande parte del suo gregge sia ortodossa ucraina. Così, oltre alla fratellanza storica ed etnica di ucraini e russi, di cui Putin ama parlare, c'è anche la loro vera unità religiosa. Molti vedono questo come una manifestazione di servilismo di fronte al potere secolare, ma io penso che la connessione qui sia più profonda. Attraverso l'ideologia di una grande Russia, del mondo russo, Pax Romana sui generis, il patriarca Kirill, il capo del Grande Consiglio russo, è stato coinvolto nello sviluppo di questa ideologia fin dall'inizio. Mi sembra che Putin ne è ispirato. L'ideologia imperialista è revanchista, ma anche mistica. Recentemente, forse una settimana fa, c'è stato un messaggio generale da parte di molti importanti teologi ortodossi in cui le idee del mondo russo sono definiti come un'eresia, come una continuazione dell'eresia dell'etnofilia che è stata condannata nel secolo scorso. Ma all'interno della Chiesa ci sono anche sentimenti molto diversi. Più di 300 dei nostri sacerdoti hanno firmato un messaggio di condanna dell'invasione dell'Ucraina. Temo che la nostra situazione ecclesiale stia diventando simile a quella tedesca durante il periodo nazista.
E il mondo della cultura, il suo mondo come reagisce in un modo o in un altro?
Mi sembra che tutti coloro che sono interessati, serie, non sono, come si dice, formano un movimento del, come si dice, di contro la guerra. Pacifista, sì. Tutti i musicisti, artisti, cantatori, scrittori, poeti, ci sono scritte tante nuove poesie contro la guerra, ma tutti sono pubblicati soltanto nell'elettronica, nei media elettroniche.
In questo momento sta lavorando a un'opera di traduzione di Dante. Ecco, può farci qualche considerazione su questo lavoro in questo particolare momento?
Se io sto lavorando con Dante già da anni, ho tenuto conferenze su di lui, ho iniziato una nuova traduzione della commedia e dalla mia esperienza di incontri con i lettori, con gli studenti, posso dire che ciò che colpisce maggiormente i nostri lettori di Dante è il suo genio etico. Una condanna infocata del male e una glorificazione della volontà di bene, del desiderio del bene. Questa è la sua novità per la nostra tradizione. Abbiamo un agnosticismo etico molto diffuso, direi.
Che tipo di Russia è quella di Putin? È molto diversa dall'Unione Sovietica del passato, intendiamo non tanto quella di Gorbaciov, ma quella di Brezhnev, per esempio, o ancora prima quella di Stalin?
No, certo no. Senza dubbio c'è molta eredità stalinista in questo, in nostro Stato, ma assolutamente non tutto. Ciò che noi abbiamo oggi è una specie di mescolanza fangosa, e questo è i resti del stalinismo e qualche citazione dal fascismo e nazismo, e tutto questo. Il motivo centrale di questo regime, credo, non è diventato subito così evidente. Io penso che 10 anni fa il motivo centrale è l'opposizione della Russia all'Occidente, in generale al mondo intero. È un'ideologia speciale, non così semplice e diretta come un vecchio marxismo-leninismo. Questo credo nella violenza come unico modo per risolvere tutti i problemi del mondo. È una fede nella vocazione messianica della Russia. Al resto del mondo, questa Russia non offre più un comune futuro luminoso, come l'Unione Sovietica faceva, ma semplicemente la distruzione totale, la trasformazione in, come Putin stesso ha detto, polvere radioattiva.
Perché il movimento di protesta del 2011 a cui lei ha partecipato, che a Mosca ha portato in piazza così tanta gente, non ha avuto poi seguito, non ha avuto un grande esito?
È stato un meraviglioso tempo di manifestazioni bianche. Si sentiva di primavera, come se il futuro fosse vicino. La speranza che persone come quelle che sono scese in piazza, persone moderne, illuminate, libere, sarebbero state la forza determinante del nostro paese. Abbiamo visto uno stato d'animo simile recentemente in Bielorussia, 2 anni fa. Perché tutto questo non ha prodotto un risultato politico? Io penso perché da noi in Russia le persone con una mentalità democratica e moderna non sono impegnate in una seria attività politica. Ci sarebbero dovuti essere dei movimenti, dei partiti, dei programmi e, come scoperto, non siamo in grado di farlo. Così abbiamo avuto una festa senza un seguito. È stato seguito solo da un'intensificazione delle repressioni.
Olga Sedakova, ma secondo lei perché Putin ha deciso di entrare in Ucraina? Ci sono ragioni profonde che noi non conosciamo, che ci sfuggono qui?
Io non credo che qualcuno lo sappia esattamente. È stato uno shock enorme per tutti. Le spiegazioni ufficiali, come denazificazione o smilitarizzazione, sono assurdi. E nessuno può nominare con assoluta certezza gli obiettivi di queste operazioni, cioè dove, secondo coloro che l'hanno iniziata, dovrebbe finire. Che è lo scopo? Finirà con la conquista dell'Ucraina? Un paio di giorni prima dell'inizio dell'operazione speciale, Putin ha dato una lezione storica che lo Stato dell'Ucraina non esisteva e non dovrebbe esistere. Ma l'Ucraina è l'unica questione di Putin. Forse c'è solo l'inizio del progetto. Dopotutto, prima di lanciare l'invasione in Ucraina, Putin ha dato un ultimatum non all'Ucraina, ma alla NATO.
Olga Sedakova, ma Putin potrebbe, a suo giudizio, avere altri obiettivi oltre l'Ucraina?
Sì, sì, è possibile. Nessuno sa, perché tutto è in segreto.
Putin ha criticato Lenin, un po' come se fosse in fondo nostalgico dell'impero degli zar, così secondo lei?
Ma sì, i nostri nuovi ideologi e storici, ma non sono storici reali, storici dilettanti, cercano di costruire il mito della storia, che è il mito della storia russa, che è sempre la stessa. E l'imperatore Nicolai II, per esempio, ucciso dai bolscevichi, può stare vicino a Stalin, per esempio, e così via. Ma i rivoluzionari come Lenin, i liberali come l'imperatore Alessandro II, che è il grande riformatore, questi non fanno niente, ma il mostro come il zar Ivan il Terribile, questo è un modello in qualche senso.
Lei pensa che ci sia ancora oggi qualche speranza di giungere a un compromesso a breve termine?
No, mi sembra che nessun compromesso serio è possibile, per quanto in Russia abbiamo questo regime.
Senta, lei ci ha parlato abbastanza liberamente, lei è un personaggio molto conosciuto, molto popolare, forse l'intellettuale, la poetessa più nota della Russia. Non ha paura a esprimersi così?
Sì, io penso che deve essere importante, ma ho paura, ho grande paura, posso dire.
Non così io do come il mondo dà, non così, ma tutto e subito e senza ripensamento, senza chiedere gratitudine né rendiconto, tutto e subito. Subitamente più dello schianto del fulmine, sorprendentemente più di tutto quello che avete visto e sentito e potuto immaginare, più bella del delirio del mare, della voce di molte acque, più tenace della morte, più forte dell'inferno. Tutto e subito, e senza che finisca, e nessuno lo rapisca.